Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! È il giorno del debutto della trasmissione Restiamo Animali su quattro nuove emittenti del network di Radio Popolare. Giuseppe, sei emozionato?
Sì, molto! E vorrei salutare i nuovi ascoltatori e le nuove ascoltatrici.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Andiamo in onda su Radio del Network dal marzo del 2012, ma Popolare Verona, Radio Base, Radio Fragola e Radio Tandem si sono aggiunte da quest'anno a Radio Città del Capo, dove andavamo già in onda l'anno scorso.
Non abbiamo mai avuto così tante orecchie in ascolto, quindi cercheremo di dare il massimo. E se vorrete dirci la vostra, potete comunicare con noi grazie al nostro blog restiamoanimali.it o la nostra mail, che è restiamoanimali@gmail.com. Siamo gente moderna e utilizziamo addirittura Facebook e Twitter. E con questo ho detto tutto.
Cominciamo con una bella storia di soccorso e amicizia tra umani e altri animali. Ci capiterà spesso di raccontare storie di questo tipo che rappresentano per noi il cuore di questa trasmissione. In questo caso parliamo di un animale selvatico con il quale non ci saremmo mai immaginati di avere a che fare così tanto da vicino.
Il 28 maggio scorso ho salvato una piccola gazza che saltellava per strada incapace di volare via. Doveva essere caduta da un nido per ragioni ignote. Le gazze nidificano sui pini, ma nelle vicinanze non ce n'erano e quindi non potevo rimetterla nel nido, anche se si dovrebbe fare così in questi casi. In modalità riduzione del danno, quindi ho deciso di portarla a casa, confidando nel fatto che il mio compagno avrebbe condiviso la scelta perché al posto mio avrebbe fatto la stessa cosa. Inizialmente per noi si chiamava semplicemente la Gazzetta, poi dopo abbiamo cominciato a chiamarla Ginetta, forse perché fa rima. Il veterinario ha detto che Ginetta ha meno di un mese. Ha anche detto che è proibito tenere gli animali selvatici e che quindi non dovremmo tenerla, ma portarla a un centro specializzato. Perché lo dice la legge dello Stato, la stessa legge che però consente la caccia e quindi consente di sparare e uccidere questi animali. Non mi sembra tanto coerente questa legge. Facebook, 30 maggio. Ginetta pesa solo 130 grammi. Le gazze mangiano vermi vivi, grilli vivi, carne macinata, uovo sodo. Per noi che siamo vegani, nutrire un animale carnivoro è una vera sofferenza e anche un po' un dilemma. Ormai Ginetta è con noi, è parte della famiglia, dunque desideriamo che ce la faccia. Alcuni ci rimproverano e ci dicono: quello che fate non è naturale, doveva morire. Ma cosa c'è di naturale in questo mondo? Magari sua madre è morta perché un cacciatore le ha sparato o perché un'automobile l'ha investita. Lo sanno queste persone che le gazze sono considerate nocive e che si può sparare loro a volontà, anche se non c'è nemmeno la scusa di trasformarle in cibo? Facebook, 4 giugno. Oggi non avevo alternative e ho dovuto portare Ginetta in ufficio. Per fortuna sono sola in una stanza, quindi non ho dato noia a nessuno. Lei sta sullo schienale della mia poltrona. Guarda quello che faccio e magari mi denuncerà perché sto usando Facebook durante l'orario di lavoro. Dicono che le gazze riescano anche a parlare. In questo caso spero proprio di no. Facebook, 12 giugno. La convivenza con Ginetta, la gazzetta, in ufficio è ormai sperimentata. Con grande sorpresa e meraviglia ho notato che Ginetta imita tutto quello che faccio, quindi se premo i tasti anche lei ci prova con il suo becco gigantesco e se scrollo il mouse ci prova anche lei, sempre col becco. È un animale incredibilmente attento e intelligente, però non voglio imprintarla troppo, quindi devo smetterla di portarla sempre con me in ufficio. Gli esercizi di volo vanno sempre meglio, in quello è bravissimo il mio compagno. Sta imparando a volare, è sempre più vivace e chiacchierona. Ho la sensazione che stia arrivando il momento di restituirle la libertà, Però con quale modalità? È un bel dilemma, perché io vorrei liberarla qui dove viviamo per tenerla d'occhio. Però mi hanno consigliato di non farlo. Lei ha bisogno dei suoi simili per rimparare da loro chi è, cosa che adesso forse ha un po' dimenticato. Facebook, 10 luglio. Oggi ho accompagnato Ginetta al centro della Lipu. È stato il mio ultimo viaggio in macchina assieme a lei. Ha gorgheggiato arrabbiatissima per tutto il viaggio, con quella voce potentissima stordendomi. Arrivederci, bella Ginetta. Ti ho restituita alla vita che ti spetta dopo questo indimenticabile mese e mezzo assieme. Non volermene, Ginetta. Lì per lì tu non avrai capito e avrai provato terrore. Ma credimi, mi è costato ripartire senza di te. Però al centro Lipu, dove ti ho lasciata, ti reintrodurranno gradualmente in natura dopo un periodo di recupero assieme alle tue simili. Con noi sarebbe stato fantastico, però non avresti imparato a cavartela. E invece è fondamentale che tu impari l'autosufficienza. È quello che rende voi selvatici così speciali e preziosi. Mi sento felice per averti salvata e aiutata, tristissima per essermi separata da te, pronta a fare la stessa cosa mille volte ancora, con tutti quelli che ne avranno bisogno. La vita con una gazza ladra, che peraltro è un animale intelligentissimo, tra i pochi che riescono a imitare anche la parola umana e che si sanno riconoscere negli specchi, è un'esperienza straordinaria, quasi surreale. Un legame folle tra dei giganti dalla pelle rosa, vestiti di stracci e dipendenti da mille oggetti, e lei, così minuscola ed elegante, autosufficiente, con il suo mantellino di penne e piume, già dopo il primo mese di vita. Ginetta è stata liberata il 6 agosto 2015 assieme alle sue compagne dopo un periodo di adattamento e di conoscenza reciproca in gabbia. Adesso vola libera attorno al centro, dove ogni tanto continuano ad avvistarla. E questa finalmente è una storia di interazione tra umani e non umani che ha il lieto fine. La storia di Ginetta si è conclusa benissimo. È stato un incontro che ha funzionato, però purtroppo la relazione tra gli umani e gli animali selvatici come Ginetta non è così idilliaca.
Nelle cronache nazionali sempre più spesso sentiamo parlare di orsi, di lupi, di cinghiali, ma anche di gabbiani, storni e addirittura piccioni come di animali nocivi che vanno gestiti, eliminati, abbattuti, e spesso questa gestione viene appaltata dagli amministratori pubblici al popolo delle carabine.
Su questo tema abbiamo chiesto un commento a Roberto Marchesini, etologo e filosofo famoso per i libri che ha scritto e per la scuola di interazione uomo-animale che ha rivoluzionato il pensiero e le pratiche, soprattutto nel mondo degli educatori cinofili. Sentiamolo.
Sicuramente la paura di tutto ciò che è selvatico, quindi tutto ciò che non è controllato, è una paura archetipica, qualcosa che meno male notiamo un po' in tutta la tradizione letteraria, filosofica, è qualcosa di molto profondo nell'essere umano. Nello stesso tempo oggi questa paura è diventata molto più eclatante perché abbiamo bisogno di controllare qualunque cosa. Quello che io noto per esempio è che anche con l'avvento di una cultura propriamente industriale, urbana, perché oggi non possiamo più parlare di una cultura rurale, cioè anche chi vive in campagna in realtà ha pienamente aderito a una cultura industriale, a una cultura urbana. Cioè la cultura urbana l'animale viene rifiutato l'animalità, la liberazione animale, soprattutto una liberazione dell'animalità, anche in quell'animalità che c'è in noi, che viene costantemente soffocata, per cui addirittura, che ne so, anche gli animali che ci circondano, i cani, i gatti, vengono sottoposti a meccanismi che in qualche modo devono soffocare, devono diminuire il livello di ferinità, che ne so, quindi si utilizzano psicofarmaci in questi animali, la castrazione, mezzi di contenzione. Cani e gatti nella cultura urbana devono diventare come dei bambini o addirittura devono diventare dei peluche. È ovvio che nei confronti degli animali selvatici ci sia una forma di discriminazione molto grave, cioè di intolleranza, nel senso che se l'animale selvatico non si vede, sparisce e quindi non so che esiste, non so che c'è, allora va bene, ma se solo riesco a intravederlo allora iniziano gli allarmismi, quindi in un certo senso c'è il divieto di apparizione, questo lo vediamo benissimo negli orsi, no? Cioè l'orso non deve apparire, perché se appare, se si mostra, allora è pericoloso, allora è da abbattere o da portare via. Da una parte abbiamo un uomo, un essere umano che non è più in grado di sopportare il selvatico, non è proprio più in grado, quindi qualunque apparizione diventa qualcosa di tremendo. Dall'altra questa pretesa va a cozzare con un'erosione totale degli spazi dove questi animali possono esserci, quindi prima di tutto noi dovremmo agire sulla nostra capacità di accettare di convivere con questi animali. Perché questo è quello che avviene, cioè non so, io sono andato in Australia, ci sono dei coccodrilli che sono pericolosissimi, c'è il cartello, qua non fare il bagno che c'è il coccodrillo, punto. Dall'altro la tutela degli spazi selvatici, cioè il fatto che non è possibile che ormai tutto debba essere trasformato in senso agronomico, in senso pastorale, quello che vogliamo, in senso turistico. Cioè devono essere, un paese deve avere anche degli spazi dove l'uomo non ha il controllo, non ha il dominio. Francamente pensare che siamo invasi, che c'è questa invasione di selvatici, di alieni che ci stanno piombando nelle città, cioè, è veramente una cosa ridicola, assolutamente ridicola.
Dopo aver incontrato da vicino una gazza ladra e dopo aver ascoltato uno dei migliori pensatori delle nuove prospettive animaliste, passiamo ad affrontare un fatto di cronaca. La gestione del canile di Roma, Muratella, di Via della Magliana 856, è stata appena assegnata a una ditta privata pugliese, pensate, con un bando al ribasso che partiva da un importo che il comune aveva già in partenza, ridotto del 60% rispetto a quello che aveva stanziato 10 anni prima. La gara è stata vinta con un ribasso ulteriore del 10%.
Questa ditta privata si occupa in Puglia di stabulari per animali da laboratorio per l'Università di Bari. Ovviamente il binomio canile e stabulari per la ricerca su animali, in gergo vivisezione, è piuttosto preoccupante.
I lavoratori però non ci stanno e hanno occupato. Tra loro sul posto si trova la nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, e sentiamo il servizio.
Sono qui con Fabrizio, operatrice del canile comunale di Roma, conosciuto anche il canile di Muratella, che nelle ultime settimane è saltato alle cronache per una situazione gestionale alquanto precaria. Fabrizio, ci vuoi un attimo spiegare che cosa sta succedendo?
Il comune di Roma ha indetto un bando per l'affidamento di questo servizio ed è un bando fortemente a ribasso. I soldi che sono stati messi nel capitolato sono in percentuale estremamente minori, meno della metà di quelli che noi percepiamo allo stato attuale per gestire un servizio che è un po' un fiore all'occhiello in tutta Europa per quanto riguarda il discorso dei canili. Questo bando è arrivato alla sua fase finale, l'unico tra i partecipanti che ha la possibilità di gestire questo servizio secondo quelle che sono state le regole del bando è un privato di Bari che allo stato attuale gestisce il canile comunale di Bari e che in passato ha ricevuto l'incarico della gestione dello stabulario della facoltà di scienze veterinarie sempre di Bari. Il comune ancora non si è pronunciato riguardo l'affidamento ma dovrebbe farlo a giorni. Non abbiamo alcuna informazione di quello che accadrà ai 700 cani che sono contenuti in questo canile e ai 120 dipendenti che ci lavorano, che potrebbero anche essere in tronco licenziati tutti quanti. Per quanto riguarda gli animali, chiaramente il servizio dal nostro punto di vista non può che andare a peggiorare, perché se oggi noi spendiamo una cifra di un certo tipo ogni mese per la gestione dei cani e del servizio così come è stato conosciuto fino a questo momento, con una cifra che è circa il 30%, dal nostro punto di vista non si può gestire questo posto nella maniera adeguata, senza contare poi 15 anni di professionalità e di esperienza che noi abbiamo alle spalle. Questi sono cani che noi conosciamo dal primo momento in cui sono entrati in canile, abbiamo sviluppato un modello di gestione per accudire i cani, di sostegno nella loro permanenza in canile. Insomma, c'è di mezzo sicuramente il benessere degli animali, nonché la professionalità di tutti i lavoratori e in ultimo, ma non in ordine di importanza, il fatto che oltre 100 persone perderanno lavoro. Noi da questa sera iniziamo ad occupare il canile per aprirlo alla cittadinanza e non per chiuderlo, per far vedere alle persone che cosa facciamo all'interno di questo posto, qual è il servizio che noi offriamo ai cittadini e che il Comune di Roma sta completamente smantellando. E mandiamo forte e chiaro il messaggio che questi sono i nostri cani, questo è il nostro lavoro che noi portiamo avanti da anni con passione, amore e devozione, e da qua noi non abbiamo intenzione di fare un solo passo indietro.
Fabrizia, restiamo animali?
Restiamo animali.
Francesca De Matteis, Roma.